Siamo capaci di dire grazie?
In quanti modi possiamo dire grazie?
Proviamo a dire grazie.
A qualcuno?
Per qualcosa.
I grazie.
I grazie.
Esercizi di gratitudine quotidiana.
Buonasera a tutti amici in ascolto da Laura De Luca. I nostri esercizi di gratitudine quotidiana vogliono recuperare motivi per dire grazie, anzi per pensare grazie a qualcuno o per qualcosa. Un pensiero dello scrittore bulgaro Elias Canetti. La cosa più dura per chi non crede in Dio, non avere nessuno cui poter dire grazie. Più ancora che per le proprie miserie si ha bisogno di un Dio per esprimere gratitudine. Radio Vaticana Italia, grazie. Oggi vorrei dire grazie a chi si cura dell'ambiente. Se avete letto, come spero che abbiate letto, il messaggio del Papa per la Quaresima 2019, avrete notato la fortissima impronta ecologica di questo testo. Se l'uomo vive da figlio di Dio, scrive Francesco nelle prime righe del suo messaggio, egli fa del bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. E poco oltre, infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e verso le altre creature, ma anche verso noi stessi, ritenendo più o meno consapevolmente di poterne fare uso a nostro piacimento. Quindi desideri incontrollati che inquinano l'ambiente, oltre che evidentemente le anime. Grazie dunque oggi a chi disinquina, a chi bonifica, a chi pulisce, ripulisce, depura, sgombera mente e cuore di pensieri malsani. Radio Vaticana Italia, e grazie.
Ci fa galleggiare lungo le rive chiare, con i suoi movimenti incoraggia l'amore, dai sentimenti incostanti quando piove. Il mare para onda d'estate di onde bianche spruzzate, tu com'eri salata col cuore celeste di azzurri infiniti. I pianti, le anse stagnanti, le grandi piante bagnate, risate, t'ho amato tanto, le case arrugginite e il mare che li ha cullate lungo le rive chiare, è una canzone d'amore il mare.
Allora, oggi grazie abbiamo detto a chi si adopera per l'ambiente a vario titolo, per la pulizia, per l'ordine, per il decoro delle nostre città. Quindi abbiamo detto dai collaboratori domestici agli spazzini comunali, dalle imprese di pulizia alle ONG ambientaliste, insomma grazie a chi ha a cuore la salute, l'igiene e soprattutto il futuro del nostro paese, del nostro pianeta, insomma. Salvatore Giuffrida, benvenuto Salvatore, buonasera.
Grazie, buonasera a voi.
È un giornalista di cronaca del quotidiano romano La Repubblica e ha siglato molte inchieste appunto sulla città e anche sulle discariche abusive a Roma. Molte più di quante non si sappia. Ecco, facendo un censimento così alla buona anche sul web escono fuori nomi di quartieri anche, diciamo, quasi centrali, Torre Vecchia, Saxa Rubra, la Via Salaria,
sì,
Giustiniana.
Soprattutto sono tutti quei quartieri che sono nati negli ultimi anni lungo il raccordo. Sono quartieri nati soprattutto con i piani di zona, che sono programmi urbanistici volti a integrare la crescita demografica e anche i servizi pubblici, in modo che la città possa crescere in modo appunto integrato.
Da una parte hanno costruito le case. Coordinato e anche equilibrato, ragionato. Insomma.
Soprattutto coordinato. Però hanno costruito le case private, le hanno vendute, ma non hanno fatto i servizi pubblici.
Tra cui appunto
i servizi
di smaltimento dei rifiuti.
Non solo, mancano anche le reti di illuminazione, mancano le strade, mancano le scuole.
Solo case, quando si parla dei quartieri dormitorio, insomma, no?
Purtroppo sì, ed è un peccato perché potrebbero essere dei quartieri modello, come ad esempio nel caso del piano di zona Castelverde B4, potrebbe essere un quartiere tra i più verdi di Roma. Però fondamentalmente una discarica a cielo aperto.
Allora, proviamo a entrare, visto che te hai seguito da vicino, insomma, hai monitorato, possiamo così dire, alcune zone in particolare. Intanto, prima una domanda generale, ma esiste una mappa sistematica al comune di queste discariche abusive?
No.
Naturalmente no.
No, perché serve il primo passo per poter operare e prevenire e contrastare il fenomeno.
Ma chi dovrebbe redigere una mappa di questo genere?
Sicuramente il comune, Dipartimento Ambiente, anche in collaborazione con Roma Città Metropolitana e sicuramente anche con la regione. Il problema è che manca da sempre, perché non è andato di pari passo la crescita dal punto di vista urbanistico, demografico e quindi anche dei servizi pubblici.
Ho capito, ma il blocco quindi è di tipo burocratico, amministrativo o proprio mentale?
Io da quello che vedo è soprattutto burocratico. Non si parlano i vari livelli burocratici delle amministrazioni.
Vogliamo provare a descrivere, visto che le hai appunto visitate, le hai raccontate dalle pagine della Repubblica più volte, così in ordine forse di gravità, di importanza, queste discariche di cui non si parla dunque mai abbastanza.
Io prendo sempre ad esempio il caso del piano di zona Castelverde B4. Siamo nel quartiere Colle degli Abeti, in zona Ponte di Nona, diciamo via delle Cerquete e via degli Alberti. È un quartiere che doveva essere un quartiere modello, tra i più verdi di Roma. E, diciamo, il piano di zona è stato approvato a metà degli anni 90 e poi hanno costruito le case a metà degli anni 2000. Le hanno vendute alla fine degli anni 2000, ma non hanno mai costruito
del primo decennio del 2000.
Ma non hanno mai costruito le fogne, le reti di illuminazione, le strade, le scuole, le aree verdi che pure erano previsti nel piano di zona, perché ricordiamo il piano di zona è un piano di costruzione a metà tra finanziamento pubblico e finanziamento privato. In poche parole, le cooperative hanno preso i soldi pubblici, hanno costruito, hanno venduto, ma non hanno mai realizzato i servizi pubblici pur previsti nel piano.
Fermiamoci appunto all'aspetto della pulizia, che non è soltanto una questione di decoro, appunto, di eleganza, di vivibilità, ma anche di salute, soprattutto di salute. Che livelli di gravità abbiamo in queste zone?
A Castelverde B4 è gravissimo. Basti pensare che negli ultimi mesi hanno sequestrato un intero boschetto che sta a 100 metri dalle case di lungo via delle Cerquete per sospetta contaminazione ambientale. Io ho visitato diverse volte quella zona, c'è un cimitero di macchine, frigoriferi, non parliamo solo frigoriferi diciamo di uso comune dentro le famiglie, ma di frigoriferi di uso commerciale, quindi banchi frigo, sono buttati lì, ormai sommersi anche dalla vegetazione che è cresciuta spontaneamente intorno a questi frigoriferi. C'è un casale anche vicino sempre vicino alle case, che in teoria potrebbe essere un casale, diciamo, dedicato a servizi pubblici come una biblioteca, invece è abbandonato, ci vivono, ahimè, dei clochard, di cui uno è morto circa un anno fa. E appunto, e questo lungo tutta la zona.
Ma noi dobbiamo dire grazie a qualcuno? A chi possiamo dire grazie in questa situazione? C'è qualcuno che si sta adoperando, che sta denunciando, oltre ovviamente a giornalisti come te, che appunto raccontano periodicamente? a chi possiamo guardare con insomma, qualche speranza, con ottimismo, cercando anche magari di sostenere, no, l'impegno di...
Le associazioni, i comitati di quartiere. E quasi tutto lasciato alle iniziative private delle associazioni dei quartieri. Voi considerate che parliamo di un quartiere di circa 4.000 persone. Si sono adoperate lungo gli anni per denunciare questa situazione, però nonostante anche la buona volontà politica, io non voglio fare di tutto nel buon fascio e dire che tutto è brutto e cattivo nella politica, ci sono stati anche dei consiglieri comunali o meglio municipali che si sono adoperati, ma il problema è la burocrazia, come ad esempio anche il problema di risolvere l'iter burocratico di questa revoca della concessione, che darebbe facoltà al comune di riappropriarsi di queste case, però è un iter lunghissimo. Quindi, e soprattutto un iter che dipende anche dal TAR.
Riappropriarsi di queste case in che senso?
Perché queste case ora erano vendute dalla cooperativa. La cooperativa che ha costituito le case è fallita nel corso degli anni, diciamo fino agli anni 2000, e quindi la banca con cui la cooperativa aveva aperto un mutuo fondiario si era rivalsa su queste case per poter rientrare del mutuo. Lungo una serie di vicissitudini legali,
vertenze,
ricorsi al TAR, alla fine pare che si stia risolvendo perché il Comune è riuscito a revocare la proprietà fondiaria e a riappropriarsi anche delle case e quindi anche revocando la concessione fondiaria che diciamo indirettamente ricadeva sulla banca. Però l'iter è lungo, i tempi burocratici sono lunghissimi e non c'è collaborazione tra i vari livelli delle amministrazioni. Il Comune di recente ha installato una rete di telecamere per prevenire ed evitare che ignoti durante la notte buttino sacchi di spazzatura, frigoriferi.
Siamo sempre a Via delle Cerquete.
Nei boschi e nelle aree verdi lungo Via delle Cerquete. Sì, però semplicemente è una misura.
Si è spostato il problema.
Esatto, è una misura che non ha risolto, ha semplicemente spostato il problema perché le persone che buttano da anni.
Hanno trovato altri siti.
Trovano altri siti sempre lungo Via delle Cerquete, non coperti da telecamere.
Grazie dunque a Salvatore Giuffrida, collega della Cronaca della Repubblica, Cronaca di Roma, che ci ha suggerito grazie da rivolgere alle associazioni di quartiere, alle associazioni locali, che possano appunto impegnarsi per la pulizia dei quartieri, delle zone a rischio della capitale. Oggi il mio grazie era per chi si impegna nella pulizia a tutti i livelli. E vi ricordo che il nostro spazio di gratitudine quotidiana, quasi quotidiana, è in onda tutte le sere da lunedì a venerdì alle 19.32 qui su Radio Vaticana Italia. Se volete dunque, appuntamento a domani. Ciao!